Mille voci.
Studi artistici all'Accademia di Brera a Milano, liutaio e orafo, Mirto Mattei è un artigiano artista in eterna ricerca. Nella sua bottega in via Cattedrale a Lugano, Mirto Mattei costruisce e ripara con amore strumenti ad arco e crea gioielli nel solco di un'antica tradizione orafa, incarnando alla perfezione, a questo punto possiamo dire, quell'eterna ricerca di se stessi e soprattutto il bisogno di esprimere tutto il suo potenziale creativo. Ex gestore del bar Corallo negli anni 70 a Besso, Mirto Mattei ha una vita ricca di esperienze professionali e artistiche che ci hanno davvero incuriosito. Quindi questa mattina vogliamo conoscerlo meglio e lo faremo tra pochissimo. Intanto però, buongiorno e ben arrivato ai nostri microfoni.
Buongiorno a lei.
Questa mattina vogliamo però anche chiedere a Mirto Mattei, ma anche al nostro pubblico, cosa unisce arte e artigianato nell'era della riproducibilità, della produzione delocalizzata a basso costo, della perdita di qualità in nome dell'abbassamento dei prezzi. Il prezioso lavoro dell'uomo, dell'artigiano, è frutto del connubio tra manualità e conoscenza, è connessione tra mente e mano, è connessione con le tradizioni, tra passato e futuro, ma è anche connessione con se stessi, strumento quindi con cui l'arte di ognuno si libera ed esprime. Al microfono con voi Rosana Maspero, ai telefoni Karin Condolf e in regia, prezioso aiuto, regia tecnica, Davide De Donatis. Dunque, Mirto Mattei, per cominciare, cosa vuol dire creare con le proprie mani un oggetto unico, irripetibile, nell'era in cui tutto è riproducibile? L'era delle macchine, della ricerca, dicevamo già prima, del minor costo possibile.
Vuol dire sprigionare qualche cosa che sia dentro, una forma, un volume, partendo da un'idea. Quindi questa idea poi elaborata su un foglio, diventa progetto, uno schizzo, diventa progetto artistico e da lì tutto l'iter che porta alla costruzione finale, la scelta delle materie, la scelta delle pietre, dei colori delle pietre, per arrivare alla fine all'oggetto finito, al gioiello finito.
Quindi questo presuppone che siano dei pezzi unici, però la difficoltà è riuscire a fare capire la differenza tra un pezzo unico e un pezzo come tanti, che per definizione, essendo riproducibili, si moltiplicano e sono tutti uguali.
È vero, è vero. E oggi sempre meno viene poco considerata questa facciata, questo côté artigianale, cioè il lavoro su un pezzo che implica molte ore di lavoro e logicamente ne aumenta un po' il prezzo, però ne garantisce, come dire, la qualità e l'unicità.
E questo, l'unicità del pezzo artistico, no? Quello che ormai chiamiamo artigianato d'arte. Poi c'è proprio l'arte in quanto tale, che in fondo vuole semplicemente dire avere la facoltà, la capacità, il mestiere e quindi essere dotati delle capacità e della conoscenza, oltre che di testa e teorica, anche manuale, per creare qualche cosa. Nel frattempo, naturalmente, noi accogliamo come tutte le mattine a Mille Voci i vostri interventi, che siano via SMS, che siano via WhatsApp o che siano delle belle telefonate in diretta per parlare con Mirto Mattei. Cerchiamo di capire qualche cosa di più, cosa c'è dietro questa vita in fondo dedicata all'arte, che naturalmente presuppone qualche sacrificio, qualche rinuncia, qualche altra soddisfazione, ne siamo certi e lo speriamo naturalmente, ma anche soddisfazione per noi che possiamo poi godere dei pezzi unici che Mirto Mattei costruisce.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave rete 1.
Sleeping all alone, Lord, I'm
Ed eccoci in compagnia di Mirto Mattei, artigiano e artista, lo abbiamo definito alla ricerca di se stesso, perché la sua vita annovera davvero tante esperienze, Mirto Mattei, artistiche, e penso appunto al suo lavoro quotidiano di orafo, di liutaio, di artista artigiano e persino gestore a suo tempo di un bar divenuto, mi sembra negli anni 70, un luogo di incontro quasi mitico, no?
Vero.
Quale inquietudine la spinge ad avere in fondo così tanti capitoli aperti?
Ma sicuramente è la ricerca di qualcosa di essenziale per sé. E quindi è un continuo andare su delle attività e delle arti per vedere qual è la tua, per cercare qual è la tua. Non credo di averla ancora trovata, continuo a cercare e questo mi piace perché continuo a produrre, continuo a fare e praticamente il lavoro manuale per me è qualcosa di molto importante. È una specie di oasi di meditazione che mi permette di conoscere anche me stesso.
E questo diventa interessante, no? Però c'è anche una certa inquietudine, mi pare, che la spinga.
Sì, è vero. Cioè, il non essere sicuro esattamente di che cosa sei, di che cosa vuoi, dove vuoi arrivare nella vita, e questo crea un po' di inquietudine. Però questa inquietudine è una sana inquietudine perché ti permette di lavorare, ti permette di ricercare sempre e senza mai essere soddisfatto completamente, perché al punto che sei soddisfatto ti fermi e quindi non sei più così creativo.
Cioè, come dire che questa inquietudine serve per la ricerca?
Secondo me sì.
Questo è importante, credo, no?
Sì.
È come dire, un uomo alla ricerca sempre di qualche cosa in più, di qualche cosa di diverso e anche qualche cosa da esprimere. Quindi alluso al fatto che è una forma di meditazione.
Beh, io direi di sì, sicuramente. Quindi già il fatto di lavorare da solo e di pensare a quello che stai facendo senza aver bisogno di macchine, senza aver bisogno di collaboratori fissi, ti permette di meditare. È come, diciamo, il lavoro in solitudine a me piace, mi piace molto, lo faccio spesso con sottofondo di musica classica, molto rilassante, è un momento, come dire, veramente di meditazione, perché facendo andare le mani, lavorando con le mani, anche con dei ferri, così, in silenzio, è praticamente come fare una meditazione in alta montagna.
Interessante. È anche una sorta di recupero del valore del tempo.
Esatto.
Perché
sì.
Quello un po' ci manca.
Sì,
no?
È vero. Oggi in quest'epoca dove tutto è molto veloce, tutto è molto fatto molto in fretta, il tempo deve essere sempre misurato. Quando fai un lavoro artigianale non ti metti questo problema davanti. L'accadere dell'opera è il tempo perfetto per la tua esistenza, cioè non lo calcoli, non stai a speculare sulle ore, sui minuti, lavori semplicemente e lasci che quest'opera esca da sola.
E questo diventerà il valore vero, no, dell'opera, il tempo, l'attenzione, l'attitudine, il pensiero che in fondo poi la materia nasconde.
In questo senso,
conoscenza.
La materia che si crea, la materia che diventa qualche cosa, mi aveva fatto creare uno slogan per il mio negozio che era «Quando la materia diventa armonia». Quindi in questo senso, quando la materia da inerte prende delle forme, prende delle curve, assume delle forme, si crea un'armonia di forme. Quando questa materia è legno e diventa uno strumento musicale, l'armonia diventa doppia. L'armonia diventa delle forme dello strumento e l'armonia diventa suono, quindi in doppio senso.
È interessante perché nel frattempo ci arrivano dei messaggi WhatsApp che ringraziano, cioè non chiedono, non dicono, ma ringraziano, perché credo che queste siano un po' parole che forse molti vorrebbero dire, ma che sentono molto raramente. L'armonia che sta in un oggetto perché racconta chi l'ha fatto. Ma cosa vuol dire quindi esprimere se stessi?
Esprimere se stessi, nel caso per esempio dei gioielli, bisogna adattarsi anche al gusto del cliente, alla volontà del cliente. Quando un cliente viene e desidera un gioiello ed esprime le proprie, come dire, i propri gusti, se a un cliente piacciono le forme rotonde, è inutile proporre qualcosa di quadrato, di triangolare, bisogna seguirlo. E questo è un aiuto anche per me. Quando lui mi dice mi piacciono le forme rotonde, curve, io progetto un gioiello che va incontro al suo desiderio.
Ma rispetta?
Rispetta la mia creatività. Il migliore è quello che ti dice ti lascio carta bianca, puoi fare quello che vuoi. Questo è, diciamo, il mio oggetto finale che desidero. Tu fai quello che vuoi.
Quando ha capito qual era la sua strada?
Purtroppo non l'ho ancora capito. Continuo a cercare. No, da subito, quando all'inizio ho dovuto scegliere un'occupazione, un mestiere, ho scelto un mestiere che seguiva, come dire, le mie intuizioni artistiche. E il più vicino era quello dell'orafo. Poi più tardi, quando ho terminato questo apprendistato, lavorando un po' di anni, ho avuto l'opportunità di andare a seguire i corsi di pittura a Brera, mi sono iscritto a pittura perché anche quest'arte l'ho praticata e mi ha dato molte soddisfazioni.
Non la pratica più?
Pochissimo, pochissimo. Ho fatto è un'attività che ti prende tempo, non puoi fare troppe cose e per raggiungere un certo livello di qualità devi applicarti quasi giornalmente. Poi la liuteria è arrivata in seguito.
Esatto.
Anche un po' per caso, perché come tante volte nella vita succede, arrivano delle cose per caso. La mia figlia maggiore aveva bisogno di uno strumento intero, stava suonando un tre quarti o un mezzo, non mi ricordo più, e a quel momento mi sono detto, ma perché no, provo a fartene uno io. E da lì ho cominciato a fare, sono andato dal falegname del paese, ho preso del legno nostrano, ho seguito un po' gli aiuti di un caro amico liutaio e per Natale gli ho fatto trovare questo violino bianco nuovo sotto l'albero. E lì è stato, come dire, il punto di partenza per una nuova attività che veramente mi ha affascinato e che tuttora faccio con molta soddisfazione.
Ma non rischia di essere dispersivo, cioè il dedicarsi a tante arti che in fondo possono appassionare, ma richiedono, io immagino, anche preparazioni, studi, costanza, disponibilità, tempo.
Sì, è vero, è una, come dire, la tecnica, per esempio, di costruzione è una cosa che si impara da qualcuno, ma soprattutto si impara facendo, cioè l'esperienza ti dà le risposte ai problemi che ti poni ogni volta che ti trovi davanti a un piccolo problema. Più fai e più riesci a avere soluzioni per diversi problemi. E poi il fatto di guardare gli strumenti vecchi è una grande lezione, si impara molto di più guardando gli strumenti vecchi, guardando certi particolari, guardando certe curve, è lì praticamente che impari. Non è che stai imitando quello strumento vecchio, ma capisci come mai c'è questa soluzione.
Diventa interessante quello che dice, perché è un mestiere che si ruba in un qualche modo.
In un qualche
allora.
Modo sì. Sì,
eh? Quindi osservare modo. È uno dei segreti allora.
Certo, certo. E il saper osservare non sempre è facile, perché tante volte si guarda senza vedere. Si guarda e non si vede quello che si vorrebbe prendere. È un esercizio anche quello.
e vuole dire anche attenzione all'altro, vuole dire tante cose che in fondo noi oggi sprechiamo molto spesso. Ci arrivano altri WhatsApp. Intanto una signora dice che spera di non dare dispiacere all'ospite, ma non ha grande passione per i gioielli, anche se capisce la sua. Dice: per fortuna io non ne sono molto attratta, giustamente, perché poi c'è di mezzo anche il costo. Cioè, mi piace molto il diamante nero abbinato al platino, e però dice: c'è tanta creatività nel realizzare i gioielli, io indosso volentieri orecchini, per il resto nulla. Ecco, riconoscere la tanta creatività nel creare qualche cosa è effettivamente molto, come dire, attraente, no? È anche un motivo di fascinazione,
certo,
pur non portandoli, come dice giustamente la signora. A che cosa ha dovuto rinunciare lei, che ha fatto una scelta, che è quella di dedicarsi all'artigianato d'arte, alla pittura, e quindi posso dirlo, a, tranne casi molto eccezionali, a un'attività non redditizia economicamente parlando.
È vero, sì. C'è questo lato sempre un po' discutibile, no? Del scegliere qualche cosa che ti renda la vita facile, che ti renda la vita comoda, piuttosto che scegliere qualcosa che ti piace veramente e arrivare magari a dei momenti della vita dove dici: ah, se avessi scelto quest'altra professione magari starei meglio. Ma io sono felice così come sono, perché ho sempre saputo, come dire, trarre dei buoni risultati anche lavorando poco, anche lavorando non, come dire, con dei rimedi produttivi che ti danno una certa garanzia.
E quindi bisogna anche essere un po' disposti all'incertezza economica,
è vero,
no?
È vero, sì. È
bisogna
vero.
Metterla in conto, in poche,
esatto,
parole.
Sì, sì.
E conviverci, e saperci convivere.
Certo.
Un'interessante osservazione ci arriva sempre via WhatsApp e dice: oggi non è più possibile esprimere se stessi. Oggi bisogna funzionare. Chi non funziona è fuori luogo. Viene marginato. Il lavoro è esprimere se stessi. Se uno non esprime se stesso, non sta lavorando davvero, ma sta facendo qualcos'altro. Bisogna dare il giusto significato alle parole. Questo dice Sandro. Chi non funziona è fuori luogo. Questa è un po' una sensazione di essere messi fuori dal circuito, diciamo, produttivo del successo, da un lato, artisticamente parlando, o economico, per quanto riguarda appunto la qualità di vita di tutti i giorni. C'è un po' questa sensazione.
Sì,
no?
Io non conosco tutti i settori dell'industria, del settore bancario, non posso giudicare, nel senso che posso capire che uno che sta all'interno di una fabbrica e non, come dire, è semplicemente un numero, perché fa questo tipo di lavoro tutta la giornata, tutto l'anno, e, come dire, viene apprezzato quando questo lavoro è fatto puntualmente, velocemente.
E ha prodotto tot pezzi come
richiesto. Esattamente.
No?
Al di fuori di questo ci sono professioni che sono molto libere, molto creative. Non so, anche il giardiniere che è fuori può essere un mestiere creativo senza che deve produrre qualcosa, senza che deve, stare a una certa... non so come esprimermi, non è che deve fare per forza tot metri quadrati di giardino, no, lui fa, come dire, un giardino che...
Penso che anche lui debba stare nei tempi, perché viene,
sì,
chiamato, purtroppo sarebbe bello, ma
non è, secondo me non è così sotto pressione come con uno che lavora in fabbrica.
E soprattutto può produrre qualche cosa che ama,
esatto,
forse la differenza, sente,
esatto,
una stanchezza diversa,
forse,
no?
Forse quello, sì.
Beh, intanto arriva un grandissimo apprezzamento da una signora, da Monica, che dice: grande papà, mi piacerebbe sapere lo stupore della figlia quando sotto l'albero si è trovata il violino.
Era sicuramente contenta.
Commossa forse. Commossa, anche, oltre che contenta.
Sì, sì.
Penso anche che sia un caso quanto mai raro. Dunque, Un'ultima domanda e poi propongo ai nostri ascoltatori e a lei della musica che secondo me era quella degli anni d'oro, no? Un po' della sua gioventù, forse anche a Brera, di cui magari poi parleremo, e degli anni anche del Barcorallo, quando appunto il Barcorallo era nelle sue mani ed era un luogo di incontro molto speciale, anche se continua ad esserlo. Le volevo solo chiedere, lei è orafo, crea gioielli, abbiamo detto, crea dei pezzi unici. Le voglio chiedere sostanzialmente qual è il confine in fondo tra artigianato e lavoro artistico, sempre che ci sia?
È un confine indefinito, molto delicato. E io penso che per tutti gli artisti, per tutti gli artigiani, questo confine c'è stato fin dall'antichità. Pensiamo al Rinascimento, alle opere di argenteria, di oreficeria del Rinascimento, pensiamo alla pittura di questi tempi, dove il tema era imposto e il margine di creatività era talmente minimo, ma agli occhi di oggi, agli occhi di qualcuno che guarda oggi un quadro del 1500, sa apprezzare queste piccole differenze, perché la committenza era Mi fai un quadro con una Madonna e non si può scappare. La Madonna è un soggetto molto ristretto. Dove sta la creatività? Sta appunto di come farla, di quanto ci metti di tuo per farla, di che cosa ci sta in giro, e crea la differenza tra un grande e un piccolo e un mediocre.
Lei evoca un tema interessantissimo, perché l'artista come ce lo immaginiamo noi è una figura ottocentesca, cioè quella del romantico solitario che crea nella sua torre d'avorio delle cose irripetibili, uniche, con il suo genio, e ci mette l'anima, il dolore e tutto quanto. È una figura ottocentesca. Prima si lavorava a bottega,
esatto,
su commissione, con delle precise, diciamo, regole che contenevano il margine di libertà apparentemente, ma all'interno di questo margine bisognava dare il massimo della creatività. In fondo, alle volte il massimo emerge proprio dalle regole strette, no? È paradossale, sembra paradossale, ma non lo è. Credo che questo sia importante. Dunque, arrivano dei complimenti. Mirto, davvero in gamba, lo conosco da sempre, complimenti. Questo dice Marisa D'Agno.
Grazie.
Mi sembra una cosa molto piacevole riuscire anche, come dire, ad allacciare dei rapporti che sono sostanzialmente emotivi, perché l'emotività ha un ruolo importante nel lavoro artistico. Dunque, adesso ci ascoltiamo un brano, quello dei Doors, e abbiamo scelto della musica di quegli anni gloriosi non a caso. Ce lo ascoltiamo insieme, naturalmente il pubblico può continuare ad intervenire se lo desidera, e poi noi faremo un passo avanti verso la conoscenza di Mirto Mattei.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave rete 1.
Thank you. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire.
Sulla A2 ci sono ora 5 chilometri di colonna tra Amsteg e il portale nord della Galleria del San Gottardo in direzione Ticino, con tempi d'attesa di circa un'ora. L'entrata autostradale di Göschenen è quindi chiusa in direzione del Gottardo. E noi, Mirto Mattei, riprendiamo la nostra chiacchierata, perché le domande e la curiosità, devo dire che anche nel nostro pubblico sta suscitando la nostra chiacchierata, è davvero intrigante già di per sé. No? Abbiamo detto, forse proprio tra le prime cose, che creare è l'elaborazione di un'idea che passa dalla testa alle braccia, alle mani, e poi immagino anche il gusto, il piacere, l'emozione e la soddisfazione nel vedere realizzato ciò che si è pensato. Deve essere una delle cose più belle che si possano immaginare. D'altro canto, però, non possiamo dimenticare che viviamo nel 2018, cioè nella contemporaneità, e oggi viviamo in un mondo che è fatto, ormai se ne parla sempre, di obsolescenza programmata, ovvero dove tutto è pensato ed è fatto perché si deteriori, si rompa e si consumi affinché se ne possa poi comprare un altro pezzo. No? Vengono peraltro continuamente buttati sul mercato varianti e modelli per istigarci, viene da dire, al consumo. Ecco, tra le tante conseguenze di questo, che è un grande capitolo, un grande argomento che, ahimè, tocca il presente e immagino anche il prossimo futuro, è che in fondo, alla fine, pochi, mi viene da dire nessuno, speriamo pochi, distinguono ormai tra una buona fattura e una bassa qualità. Per esempio, sono le nuove generazioni, io statisticamente un po' ho cercato di verificarlo, non sanno nemmeno più distinguere tra un tessuto sintetico e uno di cotone, a meno che gli interessi, sempre che gli interessi, tra lino e cotone, tra qualche cosa di lavorato a mano o a macchina. Ecco, come si fa ad apprezzare il lavoro dell'uomo se non si è in grado di distinguere questo?
È sicuramente un fatto di cultura. Da come si cresce, da come si guardano le cose, si capisce di che pasta sono fatte, no? Praticamente. È vero che quello che dicevamo prima, quando un'idea esce dal cervello, esce dalla testa e va nelle mani per costruire qualcosa, per creare qualche cosa. E io ho sempre pensato che il cervello conduce tutto, conduce sempre. È sempre il cervello che conduce. È lui che ti guida la mano. È lui che sa dove portare il tuo ferro, il tuo scalpello, la tua matita. È una cosa che o ce l'hai o non ce l'hai. È vero anche che oggi nessuno, come dice lei, sa distinguere la qualità. Purtroppo la qualità su tutti i campi, nei mobili, nei vestiti, nei tessuti, nelle scarpe, praticamente in qualsiasi oggetto, non viene più considerata la qualità manuale. Raramente, e solo in in settori molto, molto ristretti, come la liuteria, per esempio, dove la qualità dello strumento
fa la differenza.
Sì,
perché non è permesso non esserci.
No, è vero. E in questo campo, per esempio, la teoria che una volta usato l'oggetto si butta, se ne compra un altro, non vale. L'oggetto in questione, lo strumento musicale, viene tenuto gelosamente e anche passa da padre in figlio, da generazione in generazione. Quello fa sì che abbiamo strumenti da 300-400 anni ancora in circolazione, ancora in ottimo stato.
Soprattutto, sono sempre più ambiti.
E sempre più ambiti, sempre più cari, specialmente quelli eccelsi. E il mercato in questo senso è un mercato difficile, perché qualsiasi strumento musicale non viene gettato, viene tenuto. La riparazione è un'operazione che rientra in considerazione, perché l'oggetto è considerato giustamente un oggetto di valore. E questo riconoscimento è, secondo me, la prova che ancora c'è questa sensibilità per il lavoro fatto a mano. Ci sono anche strumenti fatti a macchina, che vengono dall'Oriente, che vengono dalla Cina, che servono anche per cominciare, per avere un approccio con la musica non molto dispendioso, e questo è una buona cosa. Però quando si comincia a capire la qualità dello strumento, non si torna più indietro.
Io vorrei tornare sul Mattei liutaio, però arrivano dei messaggi che non posso perdermi per strada. Intanto Sveva dice: ciao, io sono la seconda delle quattro figlie e volevo dire a mio papà che sono molto fiera di lui, anche se non porto quasi mai gioielli. Simpaticissima. È bello avere una persona come esempio che ha così tante passioni. Ecco, l'esempio dell'avere tante passioni credo sia oggi più che mai fondamentale, no? Perché è difficile trovare qualcuno che si appassiona, si interessa fino in fondo a qualche cosa, cercando di esprimere se stesso attraverso quella passione.
Certo, sì, io il mio tempo libero l'ho sempre dedicato a attività che mi piacciono, alle passioni che mi piacciono. Un po' anche aiutato dal fatto che non ho mai posseduto un televisore, e quindi il tempo serale per me era tempo di hobby, di passioni, di lavori, di progetti, di disegni, di concerti e quant'altro. Ti riempie la vita, logicamente, perché tutto passa talmente così in fretta che tutte queste passioni ti sembrano, come dire, abbastanza per concludere la giornata.
E credo che lei abbia perfettamente ragione. Ingrid dice: signor Mattei ci comunica un sogno che lui ha realizzato. Bellissimo, lo vogliamo tutti. è un sogno che ha il suo prezzo, credo di poter dire, quindi anche questo va messo in conto.
Vero, sì.
Invece Rosa ci scrive: secondo me il cuore ha una parte fondamentale. Questo signore sta parlando d'amore più che di lavoro. E forse questa è la parola segreta che non abbiamo detto, ma che davvero riassume grandiosamente.
È vero.
Dunque, torniamo al liutaio che è in lei, uno dei tanti aspetti, una delle tante identità, mi viene da dire, no? Io immagino che sia fatto di ricerca anche della tecnica, perché non ci si improvvisa liutai, e forse anche di qualche dote. Ecco, quanto un artista deve essere dotato manualmente per quanto riguarda l'oreficeria, oltre che conoscere i materiali, la tecnica, saper distinguere, avere delle buone mani, e quanto, per esempio, deve avere orecchio il liutaio?
Dal punto di vista artigianale lo si vede da quando sei bambino. Se da quando sei bambino ti piace leggere, ti piace guardare delle tabelle non prendi in mano mai un pezzo di legno, un coltellino o qualche cosa così, hai già fatto la tua scelta. Quando invece la tua scelta è indirizzata a un'attività manuale, il fare le cose, come dire, te ne rendi conto subito se hai la competenza, se hai la capacità di fare. L'imitazione è la cosa principale per un bambino, no? Lui vede un oggetto e lo vuole imitare. Più in avanti subentra una certa tecnica. Per la costruzione di un violino, se non hai una tecnica di base, vai. È molto difficile arrivare alla fine. Ho avuto la fortuna di avere un maestro liutaio che mi ha dato i primi rudimenti e da lì pian piano, aiutato anche da libri, da studi, ho affinato un po', come dire, la tecnica e alla fine sono riuscito ad avere una qualità che per me ritengo sufficiente e che cerco sempre di migliorare. Ma le doti tecniche, cioè le doti praticamente manuali, vengono fuori con tanto lavoro, con tanta esperienza. Non è facendo
anche
un
anche tanto esercizio, forse.
Esattamente. È come uno che, un pianista, deve prima studiare la tecnica e quando conosce la tecnica perfetta può cominciare a fare della musica.
Fare, esperire, toccare, fare, esercitare, quindi è un po'. Sono quei mestieri che si imparano facendo, diceva, esatto, qualcuno una volta. Sì. No? Intanto qualcuno è stupito dal fatto che appunto lei non abbia mai posseduto un televisore, che il tempo libero serale lo dedica alle sue passioni, naturalmente stupito favorevolmente e devo dire forse con un po' di invidia tutta nostra. E poi qualcuno dice: quanta saggezza, tranquillità c'è in questa voce. È davvero così tranquillo oppure è un inquieto?
Ma io sono un eterno insoddisfatto, quello senz'altro. Magari dentro sono un po' come un vulcano. Sono molto calmo, questo è vero, c'ho molta pazienza, la pazienza è una delle mie virtù, penso la più importante. Questo fa sì che quando tu affronti un problema anche difficile non ti scoraggi subito, non ti demoralizzi, lo affronti con serenità e alla fine sono anche un po' testone, alla fine ci riesco.
Sì, ecco, anche la caparbietà di continuare a insistere, non ci riesco, voglio risolvere, no, voglio risolvere, voglio arrivarci. Dunque, sono arrivate delle fotografie che ho fatto fatica a interpretare, ma adesso ho capito e ve le traduco in parole, dobbiamo accontentarci naturalmente, dei gradini di pietra, immagino nel bosco, comunque nella natura, con scritto, il primo scritto liutaio sul dorso dello scalino, l'altro scrive Geigenbauer, ovvero liutaio in tedesco, e l'altro riproduce a distanza di qualche scalino i due nomi e dice: saluti da Arte di Castasegna, e mette un violino disegnato dove il signor Nello Derungs, o non so come si pronuncia, costruisce anche lui violini ed è rappresentato nel nostro progetto artistico. Quindi la costruzione di oggetti così preziosi poi alla fine, no? Quindi è una grande responsabilità costruirli, diventa arte. Lei è a contatto con dei musicisti, quindi, no?
Sì.
Quando poi naturalmente propone o le portano da sistemare, da aggiustare, sì, i loro strumenti preziosi. Questo le serve strada facendo per, come dire, per precisare il suo lavoro di liutaio?
Certamente.
Contatto con i musicisti?
Certamente. Ho notato una cosa: quando un violinista entra in negozio, la sua scelta è sempre una scelta che passa prima attraverso gli occhi. Quindi sceglie lo strumento per la bellezza che questo strumento gli dice, l'attrae. È attratto da questa bellezza. In secondo tempo lo prova e il suono è la conferma della sua scelta, oppure no. Quindi la cosa
prima gli occhi e poi...
Prima gli occhi sempre, stranamente, no? E poi la scelta della voce dello strumento, la quale voce è, come dire, una scelta... molto personale, molto legata a dei valori che lui ha. Mi è capitato di avere uno strumento che io ritenevo non così buono e un violinista tedesco è entrato, ha provato tutti gli strumenti e alla fine ha detto: questo è quello che mi piace di più. Quello che io ritenevo che non era così buono, per lui era il migliore. Quindi la scelta è molto personale, è legata non si sa, a dei fattori, a delle idee, a un'idea precisa che lui ha del suono, e quindi tutti gli strumenti sono diversi. No?
Mirto Mattei, una curiosità, lei ha più clienti e visitatori da fuori o da Lugano? Sia per quanto riguarda l'arte orafa che per quanto riguarda il lavoro di liutaio.
Per quanto riguarda l'arte orafo, io sono principalmente con la committenza ticinese. Raramente qualche turista entra da me. Per i violini invece un po' tutti arrivano un po' dalle nostre regioni e anche dall'estero, alcuni tedeschi, alcuni inglesi che entrano perché vedono la vetrina incuriositi ed entrano per provare.
Ecco, e ci scrive il signore che già ci ha, come dire, che era piacevolmente stupito del fatto che lei non avesse mai posseduto un televisore, dice: passione, allora come criticare chi trascorre il suo tempo in internet addirittura, no? E poi, e il tempo per la famiglia, mi dice?
È vero, il tempo della famiglia c'è, bisogna metterlo a disposizione, e visto che la mia è una famiglia abbastanza grande, 4 figlie, adesso sono arrivate 2 nipotine, oltre a questo, come dire, mi coltivo il mio orto, quindi c'è lavoro nell'orto, c'è un po' di lavoro in campagna. Sì, bisogna dedicarlo ed è importante perché la presenza del papà e della mamma per i figli è determinante.
Però si può fare, no? Si può fare. Certo. Insieme, certo. Le due cose non si escludono.
No, devi smettere di lavorare quando la cena è pronta, è chiaro.
E ci arriva un altro messaggio, dice: ciao Mirto, sono la Valeria di Losone, sorella di Amedeo. Io non posso sapere chi, ma lo dico a lei così lei sa di chi stiamo parlando. E aggiunge: con la sua arte, anzi con la tua arte, il tuo sapere, ci dice Valeria, ti conosciamo come compagno di giochi e di scuola ed eri già così da ragazzo.
È probabile, sì.
Ecco, è probabile. Tra poco le conclusioni in compagnia di Mirto Mattei, un filo di musica con John Betts, sempre per tornare agli anni d'oro.
The girl on the half shell could keep you unharmed.
Ed eccoci a riprendere anche per concludere con gli ultimi minuti in compagnia del nostro ospite Mirto Mattei. Che cosa la ispira di più, visto che lei ha fatto anche per anni un lavoro che la, non dico costringeva, ma implicava che lei fosse da mane a sera e a notte fonda in qualche caso tra le persone, quindi alludo a quando gestiva un bar. Ecco, che cosa la ispira di più, stare soli o il contatto con gli altri?
Il contatto con gli altri è inevitabile. E quindi bisogna fare, come dire, buon pro a questa situazione.
Quindi è un po' una sofferenza, però.
Ma neanche, è una cosa che devi fare, che è anche piacevole farla. Però il lavoro in solitudine per me è il massimo. Cioè essere da soli e lavorare ti permette di meditare, ti permette di viaggiare anche con la mente, sempre lavorando con le mani. Ed è questa tranquillità che ti fa lavorare tranquillo. La felicità sta proprio lì, nel fare da solo una cosa, nel far accadere una forma, praticamente nel formare un pezzo di metallo oppure scalpellare, sgorbiare un pezzo di legno che ti dà una forma, che ti dà un volume. La felicità sta proprio lì, nell'accadere, nel farsi. Non quando l'oggetto è finito, sì, lo contempli, lo guardi, lo giudichi, però il fare...
Ha un po' una crisi postparto, no? Quando è finito.
Sì, cioè, voglio dire...
Sei un po' abbandonati.
La felicità è nel fare, proprio nell'accadere della cosa.
E cosa conta di più alla fine? Il talento, sostanzialmente, quel quid che alcuni hanno e altri no? O la tecnica che si acquisisce? Alla fine, ma tirando le somme.
Non lo so, per i grandi esperti penso che il talento salti fuori alla fine. Quello che, cioè, se tu fai un oggetto tecnicamente perfetto che non ha personalità, che non ha cuore, è un po' asettico, è un po', come dire, un po' meccanico. Se invece ci metti del tuo, magari qualche difettino lo trovano, però c'ha la personalità, c'ha il carattere, c'è questa vita dentro che tu esprimi.
Ha qualcosa da dire.
Esattamente.
Che in fondo è lo scopo dell'arte, esatto. No? Avere qualche cosa da dire. Ci stiamo salutando davvero, Mirto. In quale direzione sta pensando di dirigere il suo prossimo bisogno d'espressione? Ovvero, che cosa sta facendo?
Ma mi sto dedicando molto di più alla liuteria. Ora ho parecchio legno... In deposito da me, naturalmente questo legno deve invecchiare un po', perché se è troppo fresco non si può lavorare. L'ideale dopo 4, 5, 6 anni sarebbe meglio molto, molto dopo, ma visto che i tempi a disposizione non sono eterni, bisogna mettersi di buona lena e lavorare già come i più vecchi che ho, i più stagionati, pian pianino. Ho del legno per dei violini, del legno per delle viole, un violoncello ancora prossimamente.
Quanto ci vuole a costruire uno strumento siffatto?
Un violino circa 200-220 ore.
Pensavo di più.
Naturalmente dilazionate sulla settimana, sul tempo, poi dopo nel tempo della verniciatura bisogna
esatto.
Aspettare che asciughi.
Ci sono delle fasi che richiedono anche delle pause,
esatto.
Di asciugatura.
Sì,
certo.
Sì. Io ci metto comunque mesi. Perché non è che sto lì tutti i giorni a lavorarci.
Io ringrazio Mirto Mattei e mi piace farlo sostanzialmente rubando le parole ad una nostra ascoltatrice che scrive un abbraccio, un amorevolissimo abbraccio all'ospite che ci ha trasmesso pace. Troppo bello, grazie. Grazie davvero a Mirto Mattei per essere stata in nostra compagnia, per averci davvero insegnato qualche cosa di molto prezioso che ognuno poi può adottare nella propria esistenza per quello che più gli aggrada. Domani torna naturalmente Mille Voci e parleremo della vecchiaia delle donne tra eredità e preconcetti, e lo faremo con la professoressa Francesca Rigotti, che peraltro ha appena pubblicato un bel libro sul tema, davvero intrigante, che ci aiuta a mettere a fuoco il tema. Lo faremo appunto perché ci chiederemo se esiste davvero peraltro la sempre citata vecchiaia al femminile, oppure è davvero soltanto frutto di pregiudizi che vengono da molto ma molto lontano. Ce ce lo chiediamo oggi e proveremo a rispondere domani. Da Rossana Maspero, grazie, buon proseguimento d'ascolto, ci risentiamo domani, ma voi rimanete sulle onde di Rete 1. Buon proseguimento d'ascolto.